Tribunale dei Ministri a decidere se la Presidente del Consiglio Meloni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano saranno effettivamente indagati per l'arresto, la liberazione e rimpatrio del generale Al-Masri. Di certo l'avviso arrivato al governo riapre in maniera durissima lo scontro tra politica e giustizia, con la maggioranza che parla di una vendetta per la separazione delle carriere. Anche l'amministrazione Trump deve fare i conti con i giudici. È un magistrato che ha bloccato l'ordine esecutivo con il quale il presidente americano ha imposto uno stop a tutti i fondi federali, compresi gli aiuti internazionali e il denaro che va agli stati per i programmi sociali, da quelli che riguardano la casa a quelli che riguardano la salute. La strategia di mosse shock ha compreso anche nella giornata di ieri un'email arrivata a 2 milioni di dipendenti federali con due opzioni: dimettersi entro il 6 febbraio ricevendo la liquidazione o rimanere rischiando il licenziamento per la riduzione che l'amministrazione vuole mettere in campo per il settore pubblico. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì. Tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Che mai cazzata.
Simone Spezia.
Tutto il resto è fuffa.
Ma pensate a quanto sarebbe più bello. Non doversi occupare da 30 anni dei rapporti tra politica e giustizia. E qua entra, se volete, anche una piccola confessione giornalistica di una persona che questo mestiere lo fa da 30 anni e che dice che questa storia ce li ha frantumati.
Ma lasciamo stare, dai, lasciamo stare.
No, purtroppo no, amico mio, non possiamo lasciar stare. Perché è chiaro che siamo in un punto che è essenziale per la democrazia, il rapporto tra poteri dello Stato, e quindi non è aggirabile la questione, evidentemente. Però che palle, Scusate, un po' di disperazione su una questione che ci portiamo dietro da veramente da troppo tempo. È irrisolta, ampiamente irrisolta. Va bene, con questo sconforto iniziamo oggi. Avrei voluto iniziare da Roccaraso, che invoca l'esercito per l'ondata di turisti napoletani arrivati lo scorso fine settimana. Non si sa il calcolo esatto, 10-15 mila persone con i pullman da 20-30 euro. E i tiktoker, gli influencer napoletani che dicono lo rifacciamo, e Roccaraso che vuole l'esercito. E invece eccoci qua, il caso Al-Masri, Oppure fermarci così, ascoltare un po' di musica, tranquilli, no? No, il dovere chiama, è mercoledì 29 gennaio, le 6:34 minuti e 30 secondi, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, il resto della redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina. Segno della disperazione, piccolo racconto personale. Ieri ero in palestra prendendomi un attimo di relax, così, cioè relax, poi la palestra è una rottura di scatole, però vabbè, uno lo deve fare se poi vuole fare altri sport. E quando ho visto il messaggio dell'amico Giorgio De Luca che dice: occhio, hanno indagato Meloni, piante dosi, ma te l'ho detto, no, no, basta, basta.
Chi se ne frega?
Sì, non è un avviso di garanzia. Adesso ci arriviamo, caro ascoltatore, ci arriviamo, ci arriviamo. Dunque, allora, vediamo di riassumere un po' la notizia di giornata di ieri. Innanzitutto, Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano sono stati coinvolti nella vicenda della liberazione, dell'arresto e della liberazione, come sapete, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, così vediamo anche di dare un quadro della cosa, del generale al-Masri. Ricercato dalla Corte Penale Internazionale, la quale aveva emesso un mandato di arresto per questa persona accusata di torture, soprattutto di torture nelle carceri libiche, ma anche di una serie di crimini di guerra mentre era a capo di una milizia libica. Al-Masri era stato arrestato il 19 gennaio scorso a Torino, era stata emessa appunto una nota rossa dell'Interpol su mandato dell'AIA il 21 gennaio, trascorse le 48 ore consentite dalla legge per trattenere il ricercato, era stato di fatto rimpatriato, espulso e rimandato in Libia con un aereo di Stato. E grandi polemiche si erano sollevate, lo avevamo raccontato, in fondo era solo pochi giorni fa, anche per la folla festante, cioè l'immagine di questo aereo con la bandiera italiana dalla quale scende quest'uomo accusato di essere un torturatore e violentatore delle carceri, che viene accolto da una folla festante a Tripoli. C'era stato un primo chiarimento dal ministro Piantedosi in aura, era atteso per le prossime ore un ulteriore chiarimento dallo stesso Piantedosi e dallo stesso Nordio, che avrebbero dovuto dire come erano andate le cose, e questa informativa nelle camere è saltata esattamente per questo motivo. Cosa è successo e perché diciamo che effettivamente al momento Meloni, gli altri due ministri e il sottosegretario non sono indagati? Perché a tutti gli effetti quello che succede in questo caso è che viene presentato un esposto, come è successo. L'esposto è stato presentato da un ex sottosegretario alla giustizia del governo Prodi, era dentro l'Italia dei Valori, in passato, ha un passato all'interno del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale, Luigi Rigotti sarà poi nostro ospite alle 7:45, l'aveva presentato alla Procura di Roma. Il procuratore Lovoi non può, quando si tratta di membri del governo, iscrivere nel registro degli indagati questi membri di governo. Deve inviare questi atti al cosiddetto Tribunale dei Ministri, che è composto da 3 magistrati, una procedura prevista dalla Costituzione, una legge costituzionale del 1989, e poi deve comunicare ai membri del governo che ha inviato questi atti al Tribunale dei Ministri. È questa la comunicazione che Meloni e gli altri hanno ricevuto. Da dire che l'altra cosa, molti dicono in queste ore, è un atto dovuto. Lovoi in realtà avrebbe potuto suggerire, cioè dare un parere di archiviazione, avrebbe potuto dire questa pratica può essere archiviata, e ha ritenuto di non farlo. Questo il quadro dal punto di vista, il più sinteticamente possibile, dal punto di vista giuridico e di quello che è successo. E poi ci sono le reazioni, e sono reazioni molto dure, come potrete ben immaginare, soprattutto da parte dell'esecutivo. Meloni fa un video per dire, per raccontare che è stata indagata, la notizia è arrivata da lei, cioè non indagata appunto, che c'è questo atto che andrà al Tribunale dei Ministri. E poi dice: non sono ricattabile.
Io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada, a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione, a testa alta e senza paura.
Il ministro Tajani da Forza Italia dice, il ministro degli esteri, capo di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, dice: sembra una ripicca.
Mi sembra veramente una
reazione alla riforma del governo sulla separazione delle carriere. Reazione gemella a quella compiuta da alcuni magistrati nei giorni scorsi contro il governo.
Mentre dall'opposizione Calenda dice che l'avviso di garanzia, che poi appunto l'avviso di garanzia non è, è surreale, che Renzi dice che lo cavalcherà per fare la vittima, Bonelli così, Bonelli.
Meloni ha iniziato a fare la vittima. Ha poco da fare la vittima, la Premieroni. Deve spiegare agli italiani e agli italiani perché ha liberato un torturatore, assassino, stupratore, addirittura di bambini, come c'è scritto nel mandato della Corte Penale Internazionale. Vedi, questo si dovrebbe vergognare, visto che ci ricorda sempre che è una mamma.
Così, dunque, l'opposizione. Da dire che su questa indagine l'opposizione in generale e anche il Partito Democratico nelle scorse ore è stato, a dire il vero, piuttosto morbido rispetto ad altre occasioni, dicendo in sostanza che quello che avrebbero voluto loro è che la stessa Giorgia Meloni su questa vicenda riferisse in aula. E dice: la parte penale ci interessa, in tutta franchezza, molto poco. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime ore. Devo dire la verità, c'è un certo dispiacere dal punto di vista sia giornalistico e anche del chiarimento pubblico per il fatto che non avremo l'occasione di sentire nelle aule parlamentari, dove sarebbe stato opportuno sentirli, i ministri appunto Piantedosi e Nordio per dare chiarezza su tutto questo. Però è anche normale che in una situazione di questo genere salti l'informativa dei ministri. L'altra notizia di giornata è la continua ondata di ordini esecutivi varati dal presidente americano Donald Trump, il quale anche lui, come si diceva, le prese con i giudici, perché ha varato un ordine esecutivo che blocca di fatto tutti gli aiuti federali. E devo dire, tutti, anche i reporter internazionali, notano che c'è molta poca chiarezza su cosa effettivamente è stato bloccato, però si parla di centinaia di migliaia di dollari di aiuti federali, quelli che vanno agli stati e non solo, e quelli che vanno per gli aiuti alle persone da una parte, e dall'altra parte anche per anche gli aiuti internazionali. Sono stati bloccati quelli, ovviamente, come prevedibile, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per le Nazioni Unite. In parte si ipotizza un blocco dei fondi, non quelli per le armi ma quelli per la cooperazione all'Ucraina, il blocco di una parte dei fondi per Gaza. Ebbene, come si diceva, un giudice federale ha bloccato temporaneamente questo congelamento. Ancora, l'altra notizia è quella che vi davo in apertura, che l'amministrazione Trump ha deciso anche di far mandare una lettera a tutti i dipendenti pubblici degli enti federali, a 2 milioni di dipendenti pubblici degli enti federali, dicendogli sostanzialmente questo: avete tempo fino al 6 febbraio per decidere, potete dimettervi e prendere la liquidazione. In alternativa, noi procederemo ad un taglio abbastanza netto delle agenzie federali e non si sa A, se voi conserverete il posto, B, se voi rimarrete nello stesso posto nel quale siete adesso, raccomandando poi una grande, come dire, un certo grado di fedeltà all'esecutivo. A proposito di Donald Trump, fatemi fare un minimo, se vogliamo chiamarla pubblicità, chiamiamola così se volete, il fatto che tutto il gruppo Sole 24 Ore è partito adesso con una grande operazione per cercare di fare un po' di chiarezza in questa estrema confusione, no, che stanno generando gli ordini esecutivi di Donald Trump, l'impatto che hanno sul mondo, su di noi, perché impatto ne hanno naturalmente. Oggi sul Sole 24 Ore c'è la prima puntata dedicata agli Stati Uniti e al fisco globale. In effetto giorno c'è costantemente un approfondimento, è comunque cross mediale, se ne occupa il sito, se ne occupa la Radio 24, se ne occupa Radio Core, e se siete interessati ovviamente a queste cose trovate ampio materiale, no, sui nostri canali digitali. Gli ultimi ultimi, l'ultimo punto. Come previsto, il Consiglio di amministrazione di Mediobanca ha rigettato l'offerta pubblica di scambio non concordata lanciata da Monte dei Paschi, ritenuta fortemente distruttiva valore, e anche là questa grande partita finanziaria vedremo come evolverà. Il traffico.
La Napoli-Bari, su Genova, sull'alta velocità fra Brescia e Vicenza, sulla potenziamento delle ferrovie fra Palermo, Catania, Messina, fra Salerno e Reggio Calabria.
24 mattino.
La Meloni, a differenza di quanto asserisce, è ricattabile, perché altrimenti non avrebbero rilasciato Almaseri in fretta e furia e rimandato nel suo paese in un volo di Stato. In realtà lo sono, e come, ricattabili dalle autorità libiche.
Il caso Almaseri, finalmente una cosa che non succede tra sabato e domenica.
È vero, quella storia lì tra giustizia e politica ce l'ha un po' rotte, però è anche vero che se la politica facesse la politica e i magistrati facessero i magistrati, giusto per stare un po' nel mezzo, per non essere troppo di parte, magari se ne occuperebbero molti di meno e non staremmo qua da 30 anni con le riforme.
Oh, caro ascoltatore, adesso arrivo a questo. Intanto mi faccia dire, rispondere a Vincenzo, che dice: Simone, il giudice non può archiviarlo, è obbligato a trasmetterlo al Tribunale dei Ministri, solo questo Tribunale lo può archiviare. Infatti è esattamente quello che abbiamo detto, Vincenzo, forse non ha colto, però il magistrato, il procuratore al quale è stata fatta la denuncia, è stato presentato l'esposto, avrebbe potuto suggerire l'archiviazione, ma non ha ritenuto di farlo, cioè può dare un parere nel quale dice: secondo me questa cosa è da archiviare. Non ha ritenuto di farlo, ha ritenuto che il Tribunale dei Ministri su questa cosa dovesse indagare. Poi il Tribunale dei Ministri può decidere a un certo punto di archiviare. Sul primo punto, caro ascoltatore, il tema della ricattabilità, a me, guardi, interessa molto relativamente questo tema, ricattabilità o non ricattabilità, perché, parliamoci chiaro, gli accordi con i libici vanno avanti dal 2017, sono stati costantemente rinnovati e noi sappiamo perfettamente tutti quello che succede in Libia, e i primi accordi furono fatti dal ministro dell'interno di un governo di centrosinistra che era il ministro Minniti. Quindi mettiamo innanzitutto un punto su questo. Il secondo punto, questa indagine della magistratura, lo ripeto ancora una volta, ci fa perdere un'occasione fondamentale, che è l'occasione fondamentale di sentire in aula i ministri che cosa avevano da dire. Sarebbe stato, devo dire francamente, importante, e sarebbe anche giusto a un certo punto uscire dall'ipocrisia, no? E che un governo, uno Stato, che sia di destra, che sia di sinistra, poco mi interessa, dica: signori miei, questa gente ci serve, siamo disposti, no, ad accettare che queste persone facciano delle cose orripilanti all'interno delle carceri libiche. Sarebbe un uscire dall'ipocrisia, oppure dire: guardate, in questo caso, il caso del generale Almaseri, ha prevalso la ragion di Stato. Lo sappiamo tutti che ha prevalso la ragion di Stato, lo sappiamo perfettamente, ed è un po' ipocrita che questa cosa non so come dire, non esca fuori e vengano addotte piccole motivazioni, ritardi, Nordio è stata con la Corte d'Appello, non è stata la Corte d'Appello. È chiaro, ha prevalso la ragion di Stato in questa vicenda di Almaseri, ma ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, no? È un po' un nascondersi dietro il dito. Sarebbe stato bello avere chiarezza, ma non l'avremo, perché nel frattempo interviene un'indagine della magistratura. Che dobbiamo fare? Ragazzi, non usciremo mai da questa questione politica e giustizia. Va bene. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Parliamo d'altro. Guardi, caro Igor Iezzi, deputato della Lega, mi sarebbe venuto l'istinto di farle una domanda su questa vicenda, ma non gliela faccio nemmeno. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno a tutti qua. Voi.
Capogruppo in Commissione Affari Istituzionali. Tanto so più o meno che cosa pensa di questo, e lo possono immaginare bene anche gli ascoltatori. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei ha presentato una proposta di legge su un reato che è stato definito impropriamente di molestie islamiche, ma il pensiero va esattamente a quello. Alla Tarush Gamea, è un'espressione in lingua araba che significa letteralmente molestia collettiva. alternativa. Ed è una proposta di legge che vuole punire più duramente, se ho capito bene, quelli che commettono molestie collettive in luogo pubblico, ad esempio come quelle successe a Capodanno a Milano. Ci spiega?
Sì, allora, quello che è successo a Capodanno a Milano lo sappiamo tutti, delle ragazze molestate da gruppi di giovani e meno giovani islamici lì davanti a tutti, davanti anche alle forze dell'ordine, quasi come se fosse una sfida all'autorità. Questo non è un fenomeno oramai sporadico, ma
posto che non sappiamo se fossero islami, magari c'erano anche dei cristiani, cioè non, questo non lo sappiamo, insomma, presumibile origine straniera, diciamo.
Sì, i primi casi, diciamo, anche perché il non è l'ultimo Capodanno, ma oramai si parla già di 2 o 3 Capodanni dove succede questa cosa, e ha visto protagonisti appunto dei ragazzi di questa religione, proprio perché corrisponde a un preciso rituale che tra l'altro le cronache ci dicono arrivare dall'Egitto, dal Cairo, ragazzi islamici che si mettono in circolo a circoli concentrici e molestano, toccano, palpano, per non arrivare anche a situazioni peggiori, le donne, proprio come segno di inferiorità e di sottomissione della donna, di potere dell'uomo nei confronti della donna e di sfida, come dire, anche in alcuni casi all'autorità. È una sorta di rituale che sta prendendo piede, perché oramai i casi sono diversi, sono successi episodi analoghi ad Amburgo, a Zurigo, a Francoforte, insomma è una cosa che sta prendendo piede. Allora, siccome è un fenomeno nuovo, abbiamo pensato di introdurre un reato nuovo. È chiaro che il reato di molestia, di violenza c'è già, di violenza sessuale c'è già, e c'è già anche la possibilità di punire chi lo fa in gruppo, però noi qui aumentiamo la pena e soprattutto introduciamo questo aspetto nuovo, cioè il reato durante manifestazioni pubbliche, perché è quello che è successo.
Ma cioè, non c'è, mi scusi Iezzi, l'osservazione in parte ha già risposto, però ma c'è veramente bisogno di un nuovo reato per punire qualcosa che di fatto c'è già, no? È la violenza sessuale, quello è la violenza sessuale.
Ma guarda, ma questa è una discussione che si fa ogni volta. Io credo che introdurre un nuovo reato a volte possa non essere utile, però tante volte sì, nel senso che se ci sono nuovi fenomeni ci devono essere anche nuovi reati. Serve anche per dare, come dire, un messaggio culturale a chi compie un determinato gesto. Io ripeto, qui siamo di fronte non a una semplice violenza che già di suo è condannabile ovviamente, ma a proprio a una sorta di ritualità nuova, almeno questo ci dicono le cronache, e quindi da qui l'esigenza di introdurre questo tipo di reato. Ripeto, la differenza sta nella ritualità e nel fatto di essere commesso, come dire, durante manifestazioni pubbliche davanti a tutti, ecco, e questa è la ritualità che lo distingue e secondo me lo rende un po' più grave rispetto alla violenza di gruppo.
Ma mi scusi, è sempre un'osservazione, no, sul tema, e chiaramente lei è un legislatore, quindi è una domanda che va fatta, ma si può pensare ad un reato, lei ha detto, come segnale culturale? Non ho capito bene, cioè è un po'...
Sì, no? Lo si fa spesso. Io vi ricordo, per esempio, tanti anni fa, vi ricorderete, c'era il problema negli stadi, fu fatta una norma dove si puniva con pene più severe i reati commessi all'interno dello stadio. Perché? Perché si considerava una situazione in quel momento di particolare allarme sociale, una situazione nuova da fronteggiare con delle norme particolari, e fu fatta una norma di quel tipo. Ecco, qui siamo in una situazione di questo genere, cioè una situazione nuova che si vuole bloccare sul nascere prima che diventi, come dire, una sorta di moda nel nostro paese.
Allora, noi non abbiamo più tempo, lei ha presentato anche un'altra proposta, quella di vietare in Italia l'utilizzo del burka o del niqab, sì. Però non abbiamo tempo di parlarne perché il tempo si è esaurito. La ringrazio, grazie Igor Iezzi della Lega per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, capogruppo in Commissione Affari Istituzionali, deputato della Lega. Appunto, il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, ci sentiamo dopo.